Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler. Si è aperto questa mattina a Zurigo il processo contro il quindicenne radicalizzato che 2 anni fa aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Interrogato, il giovane non ha risposto a nessuna domanda del giudice. Da oggi in Svizzera entra in vigore la modifica del codice civile che sancisce il diritto all'educazione senza violenza. Una modifica che chiarisce punizioni corporali e trattamenti degradanti sono atti di violenza, non strumenti educativi. E sempre da oggi in Europa è realtà la cosiddetta Temu Tax. Per ogni pacco contenente merce di valore inferiore ai 150 euro acquistata sulle grandi piattaforme estere di e-commerce verrà applicato un forfè di 3 euro. A Econ nel Vallese le Lefebvriani, cioè la fraternità di San Pio X, sfidando il Papa, hanno consacrato oggi 4 nuovi vescovi. È scisma con Roma. Alla Coppa del Mondo di Calcio il Messico vola agli ottavi dopo Norvegia e Francia, e a Città del Messico è estasi per milioni di persone, per cui il sogno mondiale è sempre più vivo. Ci colleghiamo con il Tribunale Distrettuale di Dilsdorf nel Canton Zurigo perché è cominciato stamani il processo al minorenne che 2 anni fa ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Un attentato a sfondo jihadista, antisemita e che poteva avere conseguenze anche più pesanti. Sul posto per noi c'è Gianluca Olgiati. Gianluca, ci sono novità? Ha già parlato l'imputato?
Buongiorno, diciamo che l'interrogatorio c'è stato, ma il giovane, oggi 17enne, è rimasto composto sulla sedia, ma ha risposto keine Aussage, nessun commento a tutte le domande del giudice, questo almeno quando erano accese le telecamere, perché è un processo particolare, noi giornalisti abbiamo potuto seguire solo una parte dell'interrogatorio tramite uno schermo in una sala accanto, questo proprio per tutelare l'identità del minorenne, però certo il caso è grosso. Aveva scosso tutta la Svizzera e la comunità ebraica di Zurigo in particolare.
Sì, e anche questo è un attentato che sembra unire la radicalizzazione islamica con una componente psicologica.
Sì, c'è una perizia di cui si sta discutendo a telecamere spente e che pare ricostruisca un quadro di un giovane, lui lo ricordo è svizzero-tunisino, con disturbi psichici, si è parlato di depressione e autismo, ma soprattutto un ragazzo sempre più risucchiato nel mondo virtuale, e questo lo si legge nell'atto d'accusa, quindi video violenti, finito nella propaganda dello Stato Islamico. Il 2 marzo del 2024 aveva deciso di colpire, dopo aver pubblicato sui vari canali un video di rivendicazione, voleva uccidere il più alto numero possibile di ebrei, ma trovando le porte della sinagoga di Zurigo sbarrate durante una funzione, si è scagliato su un ebreo ortodosso incontrato per strada, lo ha colpito 17 volte con il coltello prima di essere fermato da passanti. La vittima è sopravvissuta, ma ha riportato ferite gravi dalle quali non si è ancora ripreso del tutto.
Le accuse, Gianluca, sono di tentato omicidio plurimo, oltre che sostegno a un'organizzazione criminale e incitamento all'odio. Cosa possiamo attenderci dalla sentenza?
Ma allora i fatti non sembrano essere contestati, bisogna capire quale ruolo avrà la perizia psichiatrica. In ogni caso la procura chiede 1 anno di detenzione, sembra poco, ma è la pena massima prevista per chi al momento del reato ha meno di 16 anni. Ecco, si punta più sulla terapia, sullo sforzo di risocializzazione. La procura chiede quindi anche il collocamento in un istituto di terapia chiuso che può essere ordinato fino al 25° anno di età. Ecco, vedremo, la sentenza è attesa martedì prossimo.
Grazie Gianluca Olgiati. In Svizzera quasi un bambino su 2 subisce atti di violenza fisica nel contesto educativo, un bambino su 4 violenza psicologica in famiglia. Da oggi entra però in vigore la modifica del codice civile che sancisce ufficialmente il diritto all'educazione senza violenza. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Sculacciate, tirate d'orecchie, strattonate. Quasi la metà dei genitori in Svizzera dichiara di ricorrere a violenza fisica nei confronti dei figli. Violenza che può anche essere psicologica, Da oggi però il principio dell'educazione senza violenza dei figli da parte dei genitori è sancito nel Codice Civile, con Confederazione e Cantoni a dover migliorare e potenziare l'accesso ai servizi di consulenza genitoriale. Caroline Ceppi, responsabile per la Svizzera Latina dell'Associazione Formazione dei Genitori CH, associazione che fornisce informazioni e orientamenti su tutti gli aspetti dell'educazione parentale.
La legge non dice ai genitori come educare i figli, dice però una cosa che è importante, che si possono mettere i limiti, dire dei no, essere autorevoli, ma senza ricorrere alla violenza fisica o psicologica.
In prima linea anche la Fondazione Protezione dell'Infanzia Svizzera, Regula Bernhard Hug, ne è la direttrice.
Per noi significa poter agire prima. Quando veniamo a conoscenza di un caso, possiamo coinvolgere i genitori e chiedere sostegno alle autorità prima che la situazione degeneri in violenza sistematica.
In Svizzera i casi segnalati sono triplicati negli ultimi 5 anni, ma tanti, si ipotizza, segnalati non lo sono.
Adesso è più chiaro definire cosa sia e cosa non sia violenza e possiamo anche aiutare i genitori. Per lo più i figli vengono educati senza metodi violenti, ma questi sono effettivamente aumentati parallelamente alla fragilizzazione dei contesti familiari, maggiormente sotto pressione economicamente e dunque con potenziale aumento del fattore di rischio per violenza sui figli.
Violenza, come detto, che può anche essere più subdola, meno facile da individuare, violenza psicologica e non fisica. Ancora Regula Bernhard Hug.
Sì, forme di violenza ora riconosciute, umiliazione, derisione, esclusione, isolamento, minacce, a seconda dell'età, possono essere molto stressanti e fonte di paura per il bambino e purtroppo fanno parte dei metodi educativi.
Se è possibile educare senza violenza, è però possibile farlo senza sanzioni? Nuovamente Caroline Ceppi di Formazione dei Genitori CH.
È importante distinguere tra conseguenza educativa e punizione. Una conseguenza serve a insegnare e assumersi la responsabilità delle proprie azioni, mentre una punizione spesso ha come obiettivo di far soffrire e umiliare per ottenere obbedienza a corto termine.
L'appello è allora quello di segnalare, informarsi e chiedere appello per genitori, figli, parenti, conoscenti, tutti, insomma, e di rivolgersi alle varie associazioni e fondazioni di aiuto all'infanzia e ai genitori.
È scisma con Roma, oggi a Iconi in Vallese, sfidando Papa Leone, gli ultratradizionalisti seguaci dell'arcivescovo francese Marcel Lefebvre hanno ordinato 4 vescovi senza mandato pontificio. Sentiamo Valentina Moccetti.
4 nuovi vescovi, uno svizzero, uno statunitense e 2 francesi, consacrati non lontano dalla tomba di Marcel Lefebvre. Il loro compito sarà quello di garantire la continuità dell'amministrazione e dei sacramenti di una comunità che conta circa 600.000 fedeli, difende un modello di società tradizionalmente patriarcale e un ideale di Stato teocratico. I lefebvriani rifiutano innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, ad esempio prediligono la messa in latino e vedono con sospetto il dialogo tra religioni. Papa Leone ha parlato di atto scismatico. Paolo Rodari, esperto di tematiche religiose.
Il Papa ha sostanzialmente scritto una lettera drammatica chiedendo che i lefebvriani facciano un passo indietro. Sostanzialmente, procedendo con l'ordinazione di 4 vescovi senza l'approvazione del Vaticano, la scomunica avviene di fatto, cioè vengono appunto scomunicati, cioè messi fuori dalla comunione con Roma.
I lefebvriani sono una minoranza all'interno della Chiesa Cattolica, ma hanno una certa influenza negli ambienti conservatori, anche al di fuori della Chiesa. Paolo Rodari, si può dire che strizzino l'occhio al mondo protestante americano?
Sì, in qualche modo sì, perché la loro dottrina, diciamo, cioè quello che portano avanti, che è vero che è la dottrina di sempre, però senza le aperture che il Concilio Vaticano II ha fatto a metà del Novecento, il loro pensiero è molto vicino al cattolicesimo e anche al protestantesimo americano, anche in questa fase storica, a certe parole, a certe uscite di Trump e di Vance. Testimoniano che può esistere, anche con questa scomunica, un cristianesimo che sta a destra del Papa, cioè un cristianesimo ultraconservatore, in qualche modo trova una sua legittimità non a Roma ma fuori da Roma, in questi ambienti protestanti, cattolici, conservatori anche americani.
E cambiamo tema, entra oggi in vigore nell'Unione Europea la già ribattezzata Temu Tax, un forfè di 3 euro sugli articoli di valore inferiore ai 150 euro acquistati sulle grandi piattaforme estere di e-commerce come Temu, Shein e AliExpress. Il prelievo mira ad arginare il fenomeno degli acquisti a basso costo e a ripristinare una concorrenza equa fra piattaforme estere e rivenditori europei. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
L'acquisto online di articoli a basso costo e spesso di bassa qualità è ormai diventato una piaga per l'ambiente, un rischio per la sicurezza dei consumatori e una concorrente temibile per i negozi europei. Articoli elettronici, giocattoli, cosmetici e integratori alimentari, lingerie, prodotti per il bricolage, ogni giorno le consegne di valore inferiore ai 150 euro nell'Unione Europea sono 16 milioni, quasi 6 miliardi di pacchetti importati ogni anno. Complice l'esenzione assicurata fino a ieri, il fenomeno è cresciuto esponenzialmente. 4 anni or sono i pacchetti importati erano meno di 1,5 miliardi. Per le dogane la sfida è epocale, impossibile controllare tutto, tanto più che questi prodotti, spesso e volentieri, non corrispondono ai criteri di qualità e di sicurezza dell'UE. Con il prelievo forfettario di 3 euro introdotto da oggi e per i prossimi 2 anni, si cerca di ripristinare una concorrenza più equa fra le piattaforme estere, soprattutto cinesi ma anche americane, e i rivenditori europei, e di finanziare una riforma dei sistemi di controllo introducendo un data hub che permetterà di accertare in modo elettronico la natura dei vari prodotti. Tra 2 anni esatti, una volta riformata l'Autorità Europea delle Dogane, anche questi pacchetti saranno tassati come tutti gli altri beni importati, rendendo ancor meno attrattivo dal punto di vista economico l'import individualizzato tramite le grandi piattaforme estere.
Dal canto suo, invece, la Cina stringe ancora di più il controllo sulle terre rare e i minerali critici. Da oggi entrano in vigore nuove regole che rafforzano il controllo statale sull'intera filiera, cruciale per l'industria tecnologica, la transizione energetica e il settore della difesa. Pechino continua quindi a trasformare il suo dominio su queste risorse come una leva geopolitica. Ci dice di più il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
La Cina fa un altro passo nella trasformazione delle terre rare da risorsa economica a strumento di potere geopolitico. Dal 1 luglio, 105 anniversario del Partito Comunista, entra in vigore un doppio pacchetto di misure che rafforza il controllo dello Stato sull'intera catena di approvvigionamento dei minerali strategici. La novità più evidente è l'introduzione di un sistema di segnalazione interna. Cittadini, aziende e operatori saranno chiamati a denunciare sospette violazioni delle norme sull'export attraverso linee telefoniche e piattaforme online. Chi aiuterà le autorità a individuare esportazioni illegali potrà essere premiato. Parallelamente diventa operativo anche il nuovo meccanismo di sicurezza che attribuisce al Ministero del Commercio poteri molto più ampi per indagare su governi, aziende o organizzazioni straniere ritenute responsabili di danneggiare gli interessi industriali cinesi. In alcuni casi Pechino potrà imporre restrizioni commerciali, limitare investimenti o interrompere rapporti economici. Segnali in tal senso sono arrivati nei giorni scorsi, prima con una serie di restrizioni contro aziende degli Stati Uniti e poi con l'inedito arresto di 2 cittadini giapponesi accusati di contrabbando di terre rare soggette a restrizioni. L'obiettivo è controllare ogni passaggio della filiera dominata dalla Cina e cruciale per microchip, auto elettriche, droni e dispositivi militari. Negli scorsi mesi proprio le restrizioni sulle terre rare hanno consentito a Pechino di siglare la tregua con Donald Trump. La Cina è convinta che i minerali critici siano l'arma negoziale definitiva e per questo, nonostante il recente disgelo, Xi Jinping continua a rafforzare il controllo dello Stato sul settore, elevato a materia di sicurezza nazionale.
L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei 2 modelli di intelligenza artificiale della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato delle restrizioni d'uso per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Savi.
Meno di 3 settimane fa, il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i 2 programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei 2 programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza, come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google. Ma anche attori stranieri, vedi i governi europei, che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per 1 mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici, l'impiego dell'IA per armi autonome e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
Esattamente 20 anni fa entrava in vigore in Svizzera la legge sulla trasparenza che permette a qualsiasi cittadino di avere accesso ai documenti ufficiali dello Stato. L'intento era un'inversione di paradigma nei rapporti con le istituzioni, passando dal principio di segretezza, con eccezioni se autorizzate, a quello della trasparenza, con eccezioni per bloccare gli accessi. E dopo 20 anni l'incaricato federale per la trasparenza e la protezione dei dati Adrian Lopsiger ritiene questa legge ormai adulta.
Das Öffentlichkeitsgesetz ist in dem Sinne erwachsen geworden, dass es eben
jetzt è adulta nel senso che oggi è conosciuta, apprezzata e utilizzata, oltre che dai giornalisti, anche dalla popolazione. Non è più qualcosa di nicchia. E anche l'amministrazione l'ha accettata, tant'è che i rifiuti totali alle domande d'accesso ai dossier rappresentano meno del 10% delle richieste. Ciò che il legislatore voleva 20 anni fa, il cambio di paradigma dal principio di segretezza a quello di trasparenza, si è quindi realizzato. Purtroppo osserviamo però anche una tendenza inversa, riconducibile ai crescenti oneri che tali richieste comportano. E alcune amministrazioni, quando preparano le leggi, inseriscono quasi di nascosto disposizioni che le escludono dal principio di trasparenza. La speranza è che non si torni a reinvertire il paradigma.
Ed era l'incaricato federale per la protezione dei dati e la trasparenza Adrian Lopsiger in un estratto di un approfondimento che potrete sentire nell'edizione odierna di 6 di sera dalle 18. La Svizzera ha restituito alla Nigeria 18 bronzi della regione meridionale denominata Benin, da non confondere con l'omonimo stato confinante. Opere d'arte saccheggiate dalle truppe britanniche nel 1897 e finite nel corso dei decenni anche nelle collezioni di 3 musei elvetici. Un gesto definito storico, ma che continua a sollevare interrogativi. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La riconsegna rappresenta un tassello importante del più ampio confronto internazionale sul patrimonio culturale sottratto durante l'epoca coloniale. Ma ciononostante fioccano le critiche, e questo perché la Nigeria ha la facoltà di trasferire questi beni al sovrano tradizionale del Benin, all'Oba, a un privato. Andrea Rascher, esperto di diritto e mercato dell'arte svizzero.
La regola è chiara: se non esiste un proprietario privato evidente, la restituzione va fatta allo Stato. Qui, in questo caso, la situazione è più complessa, perché entra in gioco la dimensione tribale, il ruolo storico dell'Oba come autorità nel regno del Benin. Ma proprio per questo dobbiamo essere molto cauti, perché una volta che i beni tornano alla Nigeria e la Nigeria come Stato a decidere se affidarli all'Oba, a un museo nazionale o a un'altra istituzione piuttosto locale. Non spetta a noi, da paese che restituisce, dettare anche questa fase. Sarebbe paternalistico continuare a decidere per loro anche dopo la restituzione. La restituzione vera finisce quando noi lasciamo andare anche il controllo su cosa succede dopo.
I bronzi del Benin furono sottratti dall'esercito britannico nel 1897, ma la loro restituzione senza condizioni da parte della Svizzera alla Nigeria viene messa in discussione anche per il coinvolgimento storico del Regno del Benin nel commercio degli schiavi.
Sono entrambi temi che meritano di essere affrontati a fondo, ma separatamente. Usare l'uno per delegittimare l'altro non fa avanzare né la giustizia storica sulla schiavitù né la restituzione dei beni culturali. È un argomento che confonde più che chiarire. In poche parole, restituiamo ciò che è stato rubato e lasciamo ai discendenti del Regno del Benin a rielaborare il loro passato senza che noi ci ficchiamo il naso.
È dagli anni 60 che la Nigeria attendeva la restituzione di questi beni.
Il radiogiornale termina qui. Spazio ora all'attualità sportiva da parte mia e della redazione. L'augurio di un'ottima giornata.